oggi siamo tutti e tutte Global Sumul Flottiglia, perché non rimaniamo indifferenti.
Una questione che mi pare c'entri poco con la vicenda palestinese e c'entri molto con le questioni italiane, e del resto ce lo spiegano i sindacati, perché mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì.
Da Meloni, forse non lo so se lei nella sua vita ha mai fatto uno sciopero, ma quando un lavoratore fa uno sciopero rinuncia allo stipendio, rinuncia alla paga, e quando non arrivi alla fine del mese, rinunciare alla tua paga vuol dire che stai facendo una cosa molto importante.
Perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme.
E allora 9:05 minuti, buona domenica 5 ottobre 2025, siamo tornati, è ufficiale, grazie per insomma i tanti messaggi che ognuno di noi confrontandoci singolarmente ha ricevuto, ma quando tornate 5 ottobre siamo qui allo 02 25 15 15 per la nuova stagione dell'Indignato Speciale, eccezionalmente credo sia venuto proprio apposta per la prima puntata Davide Giacalone a Milano.
Esattamente, ciao, buongiorno, bentrovati.
Barbara Sala, ciao Barbara.
Eccoci qua, ben arrivato Enrico Galletti.
E allora subito a Roma. Andrea Pamparana, ben trovato Andrea.
Grazie, buongiorno e bentrovati anche a voi e all'amico Davide che oggi qui mi lascia da solo
in trasferta.
E allora, l'avete sentito nella copertina, è stata una settimana molto impegnativa, la vicenda della flottiglia, il dibattito sulla flottiglia, poi quelle piazze, le piazze piene per protestare per Gaza, gli scioperi, talvolta con disordini come abbiamo visto ieri a Roma, ma è ovviamente bene dividere le due cose. Ma stamattina ci chiediamo se queste manifestazioni, questo dibattito serve per arrivare alla pace, insomma se il rischio è quello di alzare la tensione oltre a bloccare in alcuni casi il paese. 02 25 15 15, come detto, direi che possiamo, come da tradizione, partire con la musica.
Prontissimi con la nuova di Tiziano Ferro, si chiama Cuore Rotto.
Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede. Però ti ho perso perché iniziamo male ma finimmo pure peggio. Era il nemico, era l'oltraggio, ci prendeva e ci buttava. Lo dicevo sempre, guarda che qui prima o poi qualcuno muore. E per colpa del, sì, per colpa del. Questa è una canzone, la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? Che fa? E l'ho scritta per noi. E l'ho scritta per... L'ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai. L'ho scritta perché non ne potevo più. L'ho scritta perché gli errori ed il rancore adesso ci faranno ballare. Questa è una canzone, la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? La ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? Che fa? E l'ho scritta per noi. E l'ho scritta per... E l'ho scritta perché non credo più alla vita adesso che la nostra è finita. Questa è una canzone, la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? Che fa? L'ho scritta per me. Sì, l'ho scritta per me. L'ho scritta solo per me. E l'ho scritta per...
La canzone che segna il ritorno di Tiziano Ferro, Cuore Rotto, segna anche l'inizio e il ritorno dell'Indignato Speciale di questa domenica 5 ottobre, prima puntata della stagione. È in corso il Gran Premio di Indonesia classe MotoGP, iniziato una manciata di minuti fa e subito un incidente. Enzo Tamborra, 30 secondi per te.
Proprio così, un contatto tra Marc Marquez e Bezzecchi. Ad avere la peggio è stato Marc Marquez, una caduta per certi versi anche spettacolare da sua, possiamo usare questo termine, perché non dovrebbe aver riportato particolari danni il campione del mondo. Si è toccato la spalla ma è rientrato in box sulle sue gambe, al momento comanda Acosta davanti ad Aldeguer, terzo Luca Marini. È tutto per il momento lì nello studio.
Grazie, grazie Enzo, torniamo da te più tardi. Allora 9-9, il tema l'abbiamo lanciato, flottiglia da una parte e poi le piazze piene in Italia per protestare a favore di Gaza e quel piano, poi ci arriviamo, avanzato da Trump. Ci sono sviluppi proprio nelle ultime ore. Che cosa ci dice questa settimana, Davide?
Ma allora, la flottiglia ha ottenuto esattamente quello che voleva, è stato un successo, la loro missione è stata un successo, nel senso che non pensavano di essere in viaggio per portare gli aiuti, che erano consapevolmente insignificanti, sapevano che l'obiettivo politico che si erano proposti, cioè l'aprire un canale permanente che desse l'accesso a Gaza, era fuori dalla discussione, anche perché è stata fatta una confusione enorme con l'opinione pubblica, il diritto internazionale citato un po' a cappero da tanti. Il blocco navale sta lì dal 2009, quando un'altra flottiglia, si chiamava sempre flottiglia, portava armi dall'Iran, quindi a Hamas, ai macellai terroristi di Hamas, quindi non è che voglio dire fosse poi. Comunque questo era l'obiettivo politico, sapevano che non poteva essere raggiunto. L'obiettivo quindi qual era? Essere fermati e poi tornare dicendo ci abbiamo provato. Poi hanno fatto chi ha fatto 2 ore, chi ha fatto 2 giorni di detenzione. E sono tornati con dei racconti, manco avessero fatto i lavori forzati per una vita. E comunque, questa, loro hanno avuto successo. Le piazze, io credo che sia stato sbagliato il commento della Presidente del Consiglio sullo fine settimana lungo, perché è vero, molto spesso, anzi quasi sempre, gli scioperi vengono convocati di venerdì per il fine settimana lungo, ma non è questo caso. In questo caso non ha funzionato così. Le piazze non le ha riempite la CGIL, le piazze si sono riempite perché sulla spinta di un sentimento vero, di un'indignazione profonda e reale, della quale bisogna avere rispetto, solo che nell'avere rispetto bisogna anche porre loro dei problemi. Urlare in piazza Palestina libera dal fiume al mare, il fiume è il Giordano, e fra il fiume Giordano e il mare c'è la Cisgiordania, c'è Gaza, c'è Israele. State dicendo, state chiedendo la chiusura di Israele? Questo è il programma, la cancellazione di Israele, questo è il programma di Hamas. Se si è solidali con i palestinesi, io credo di essere solidale con i palestinesi, si è assolutamente avversari di Hamas, perché Hamas è il principale nemico dei palestinesi. Avere portato in piazza uno striscione ieri che diceva che il 7 ottobre, cioè il giorno in cui sono entrati quasi 2 anni fa, un anno e mezzo fa, nel territorio di Israele, hanno ammazzato quelli di Hamas 1200 persone in poche ore, quello è un inno al terrorismo, un inno alla guerra, un inno allo scontro, è l'esatto opposto della pace. Proprio per il rispetto che si deve ai molti che sono andati in piazza, questi problemi gli vanno loro posti, non può essere. Bisogna ricordare, molti di quelli pensano di essere antifascisti, bisogna ricordare che hanno un predecessore importante in Italia, Benito Mussolini, che definì se stesso la spada dell'Islam ed era, diciamo, deciso, non poteva essere anti-israeliano perché non c'era Israele, ma anti-ebraico direi senz'altro di sì, visto le leggi razziali. Quindi queste cose vanno poste. Poi ci sono quelli dei tafferugli, della violenza, della distruzione, quelli li portiamo davanti a un giudice e spero li condannino.
Andrea, che idea ti sei fatto della flottiglia e cosa hai visto invece in quelle piazze per mantenere lo stesso schema?
Vedi Enrico, io penso che di fronte a quello che sta accadendo nel mondo, siamo qui tutti in attesa col fiato sospeso per vedere se Hamas accetterà o meno la tregua e la riconsegna degli ostaggi e tutto il resto, e cosa farà anche Netanyahu ovviamente, perché non stiamo parlando di una colomba, ma di un falco che ha il suo interesse a proseguire questa carneficina. Di fronte all'attacco che c'è stato questa notte a Leopoli, a 2 passi dal confine con l'Europa, non che Riopoli e l'Ucraina non siano in Europa, ma comunque a due passi da casa nostra, da parte dei jet russi di Putin, insomma, stare qui a parlare, a menarsene ancora con la flottiglia, o indignarsi perché avrebbero costretto Greta Thunberg, peraltro minimamente appoggiata dal governo svedese e dal popolo svedese, perché ha baciato la bandiera di Israele. In guerra ci sono cose ignominiose da una parte e dall'altra. Beh, mi sembra che francamente l'argomento flottiglia potrebbe addirittura essere archiviato. È stato un fatto politico, certamente non un fatto umanitario, un fatto politico che è finito, diciamo, nel migliore dei modi, visto che sono tornati tutti a casa. Certo, avrei preferito che i quattro parlamentari italiani avessero detto no, noi torniamo per ultimi, come fa di solito il comandante, come dovrebbe fare di solito il comandante di una nave. E questo privilegio, perché parlamentari italiani e anche del Parlamento europeo, va un po' a cozzare contro certi principi e, a mio avviso, e qui vengo al punto fondamentale del mio discorso, va nel senso che queste manifestazioni, giustamente ha detto Davide, assolutamente rispettabili, e ci mancherebbe altro, sono soprattutto una manifestazione contro la politica. Sbaglia tantissimo, ha sbagliato a mio avviso la Meloni nel dire quello che ha detto, e l'ha sottolineato Davide, ma anche Landini, che vuole fare il leader della sinistra, se pensa che tutto questo serva a quello, attenzione, perché io penso che la maggior parte di quelli che ieri hanno manifestato sono quelli che non vanno poi a votare.
E questo ovviamente non è mai buono. Allora, leggiamo un po' di messaggi al 378-378-1025 prima di aprire le telefonate.
Innanzitutto un bentornato generale, scopriamo che ci sono tantissime fan, ad esempio di Giacalone.
Tantissime,
ah. sì, c'è una signora, 86 anni, la mamma di un ascoltatore, okay, che è un grande fans di Davide Giacalone, okay, e quindi insomma la salutiamo.
Ma il figlio non si hanno notizie?
No, diciamo, il figlio dice che la mamma non vedeva l'ora. Ah, okay, che okay. Nel 2015...
La mamma è decisamente più riservata, se lo teneva per sé, non...
Allora, un po' di messaggi seri, dai. Ma nel 2015 lo Stato palestinese lo chiedeva, Giorgia, nonostante Hamas, tant'è ormai, scrive qualcuno. Il ritorno di questi italiani, chi lo paga? In tanti se lo sono chiesti. Sul discorso dei quattro parlamentari che sono stati i primi a rientrare, anche abbastanza comodi, in aereo, si sono domandati lo stesso. Qualcuno dice, se difendiamo l'Ucraina, allora dobbiamo difendere anche la Palestina. Se attacchiamo la Russia, allora dovremmo attaccare anche Israele. 0225 1515, se volete intervenire in diretta con noi, andiamo da Gabriella.
Buongiorno Gabriella, ci sei?
Sì, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Da dove ci chiami intanto? Sei la prima ascoltatrice della nuova stagione, non so se, diciamo, ti rende più felice, però io te lo dico.
No, io sono particolarmente felice che siate ritornati. Beh, perché trovo la vostra trasmissione molto molto interessante, sempre puntuale, precisa, mai sopra le righe, soprattutto molto obiettiva, ecco.
Vai, dici la tua.
Dopo tutte queste cose, io ho notato una cosa, cioè almeno è una mia impressione, che tutte queste manifestazioni, più che altro, almeno io credo, ho avuto questa impressione, che non fossero proprio pro-Palestina, ma soprattutto che avessero una valenza anti Israele, perché altrimenti tutte queste persone come mai non si mobilitano per tutti i massacri che avvengono giornalmente in Africa con tutte queste tribù?
Però le due cose stanno un po' insieme nella fattispecie, no?
Cioè? No, perché non credo, perché essere pro Palestina va bene, ma secondo me la motivazione era proprio essere contro Israele.
Io credo, che lei abbia ragione, e però metterei ancora un po' più a fuoco questa cosa. Ieri ci sono stati dei commenti sulla notte di, che è sempre di ieri, ma insomma quasi l'altro ieri per intenderci, per l'ennesima volta, per l'ennesimo giorno i russi hanno bombardato l'Ucraina scegliendo esclusivamente bersagli civili. Lo fanno dall'inizio della guerra, lo fanno da quel febbraio maledetto in cui iniziarono l'aggressione a uno Stato sovrano che non aveva minimamente mostrato alcuna intenzione di ostilità nei confronti della Russia. E però c'è stata la protesta ieri di von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, però non ci sono solo manifestazioni, no? E allora effettivamente in questi giorni, lo ha ricordato anche Andrea, c'è questa differenza, perché i bambini a Mariupol, dei bambini in fuga dalle bombe sono stati tutti riuniti in un teatro. Fuori ci hanno scritto, rivolto verso l'alto, quindi per gli aerei bombardieri, bambini. E hanno bombardati, i russi hanno bombardato, dove c'è il bersaglio. Ah, grazie ad avercelo informati. Perché i bambini di ucraini valgono meno? La risposta, bisogna uscire dall'ipocrisia, perché se io solidarizzo con la Ucraina aggredita, solidarizzo anche con i governi democratici dell'Europa occidentale, che solidarizzano e aiutano l'Ucraina. Se solidarizzo con i palestinesi, io ho la netta impressione di protestare anche contro i governi, contro il mio governo. Perché ho questa impressione? Perché sono ignorante e non conosco la storia. Lo Stato della Palestina non è mai nato, mica perché Israele non l'ha voluto. Oggi colpevolmente Netanyahu e il suo governo, colpevoli, dicono lo Stato di Palestina non deve mai nascere, poi se lo rimangiano per il piano di pace. Ma lo Stato di Palestina non è mai nato perché nel 1948 Israele ha proclamato lo Stato e i palestinesi sono stati presi in ostaggio dalle forze che volevano distruggere Israele. Lo Stato di Palestina non è mai nato perché i nemici dei palestinesi all'epoca furono egiziani, giordani, siriani. Oggi sono gli iraniani, il Hamas, Hezbollah, il Qatar fino, diciamo, alla modifica della posizione. Lo Stato di Palestina non è mai nato per colpa di quelli che dicono di essere dalla parte dei palestinesi. È chiaro questo? È un popolo in ostaggio. Purtroppo questo comporta una conoscenza della storia, una conoscenza dei fatti, che non si vaporizza dicendo criminali, genocidio. Non stai dicendo niente, non conosci la storia, non conosci quello. L'amica che prima Barbara ha citato, che ci dice che se appoggi gli ucraini devi appoggiare anche i palestinesi. Gli ucraini mica hanno aggredito la Russia, la Hamas sì. Non è proprio la stessa cosa, no?
Prego.
Sì, io sono d'accordo, assolutamente, bisogna conoscere la storia, e se dovessimo andare un po' più indietro è colpa dei romani quando avavano invaso sì. Andiamo molto
Vespasiano,
indietro, sì. Che avevano iniziato la
diaspora.
Esatto, insomma così. Però poi una piccola, come dicono quelli che ne sanno, una chiosa, è che bisogna... Pronto?
Sì, siamo...
Bisogna avere un po' di tempo per fare gli attivisti. Io questa mattina sono in autostrada, sto andando a lavorare e onestamente non me lo posso permettere di fare l'attivista.
Tu in riferimento alla flottiglia, no? Insomma, stare così tanti giorni significa che
uno se lo può permettere. Esatto, e poi mi taccio. Un'ultima cosa, tutte queste persone che sono forse animate da tanti buoni sentimenti, molto spesso arrecano più danno che non beneficio per le loro iniziative, perché innescano dei meccanismi e delle situazioni che in un momento così delicato vanno a nuocere a portare a casa il risultato a cui tutti teniamo, che non mi interessa solo la Palestina, a me interessa, io l'unica cosa che mi fa paura al mondo e nella mia vita è la guerra, certo. Perché non dipende da me.
Grazie questo per essere stata con noi.
Grazie a voi,
Gabriella.
Grazie.
Allora andiamo da Angelo al 02 25 15 15. Ciao Angelo, buongiorno.
Buongiorno, l'inviato speciale RTL 125.
Buongiorno.
Che inizio è, se no?
Siamo stati battezzati così e va benissimo. Messaggi 378-378-1025. In mentre aspettiamo voi allo 0225-1515. Israele esagera come reazioni sui civili. Su questo credo che siamo d'accordo. Siamo tutti d'accordo e su questo anche.
Abbiamo anche tante volte detto.
Tutti quelli che scendono in pancia, ma che scendono in strada e in piazza per manifestare seguono la pancia, sono quelle immagini lì che ci muovono, indipendentemente poi dal fatto che si abbia un'idea oppure no. La guerra fa schifo a tutti tranne a quelli che la fanno perché evidentemente ci guadagnano, e conoscendo la storia è particolare anche il riconoscimento simbolico della Palestina da parte della Gran Bretagna, visto il ruolo che ha avuto in passato. Sul riconoscimento di questo stato non tutti i paesi europei sono d'accordo.
Sì, ma il problema grosso qual è?
Che basta, non esiste.
Che non esiste. Ma anche nella dichiarazione sia del Regno Unito di Starmer sia della Francia, che hanno fatto contemporaneamente, molto significativo che l'abbiano fatto insieme, perché sono le due potenze nucleari europee, questa è una cosa che va sottolineata. Però se leggete per intero la dichiarazione, non vi limitate al titolo, in realtà è la stessa posizione dell'Italia e di altri paesi messa al contrario. Cioè loro dicono: noi riconosciamo lo Stato della Palestina, che non esiste al momento, alla condizione che nel suo nascere non sia condizionato da Hamas e non ci sia il terrorismo. La posizione di altri, come quella di italiana, è quella di dire: noi riconosceremo volentieri lo Stato della Palestina intanto in quanto non ci sarà Hamas e non ci saranno attività terroriste. Quindi è una cosa molto simile. Però attenzione, perché lo hanno fatto? Qual è il significato politico di quella dichiarazione di Francia, Regno Unito e anche altri paesi? È che nel momento in cui il governo di Israele dice non nascerà mai lo Stato della Palestina, io reagisco e condanno questa posizione dicendo io lo riconosco anche se non esiste. E questo ha avuto un ruolo, ha avuto un peso nel torcere la posizione del governo Netanyahu e spingerlo verso il piano di pace. Adesso, in questo momento, domani iniziano a Sharm el Sheikh i negoziati in Egitto. Adesso, in questo momento, una parte Hamas e dall'altra i fondamentalisti del governo israeliano, cioè i due estremisti, stanno tutti e due sperando ardentemente che sia l'altro a far saltare il piano. Questa è la realtà.
Leonardo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, Leonardo. Da dove ci chiami?
Da Bologna.
Vai.
Allora, d'accordo sulla guerra che è aberrante, d'accordo che Israele sta esagerando, d'accordissimo che il tutto è partito da Hamas con la strage del 7 ottobre. Io volevo soffermarmi sullo sciopero dell'altro giorno, di venerdì 3 ottobre. Sì. Allora, intanto io ero a Parigi in vacanza con mia moglie, ritorno a Parigi non c'era nulla cioè ambiente tranquillo. Ritorno a Bologna 5 del pomeriggio, aeroporto di Bologna tutto bloccato. La gente era disperata, c'era un chilometro abbondante di fila all'aeroporto per i taxi, di autobus neanche a parlarne. Io sono riuscito a trovare un amico che è venuto a prendermi, ma c'erano tanti turisti, tanti ragazzi, tantissimi giovani stranieri soprattutto, che chiedevano cosa è successo. Secondo me la manifestazione, intanto manifestare assolutamente è lecito, ci mancherebbe, però questa manifestazione secondo me è stato un attacco al governo.
Illegittima, no? Illegittima, ma secondo
non
il garante.
Non lo so se è legittimo o meno.
È stata proclamato il giorno prima, quindi no.
Non è proprio così, no? Nel senso che il garante da una parte ha detto che non c'era il preavviso, dall'altra gli ha trovato la soluzione, perché c'è un sindacato di base che l'aveva, diciamo così, proclamato tempo. E non se nessuno se l'era filato granché, però allora esiste l'istituto dell'associarsi, cioè quindi la CGL si è associata. Però ha ragione il nostro amico. Allora, prima di tutto, noi seguiamo ogni mattina RTL, la stampa italiana, nei limiti del possibile l'internazionale. Io ho segnalato molte volte, guardate che sta cosa della flottiglia sta solo sui giornali italiani. Cioè, i giornali che io riesco a leggere, cioè quelli in inglese e quelli in francese, in tedesco non ce la faccio. Però Flotilla, voglio dire, insomma, si riconosce anche in tedesco. Non c'erano sulle prime pagine. Poi, ovviamente, nelle pagine interne, chissà quante gazzette. In Italia era il grande titolo. Perché? Perché no, nessuno a questo mondo credeva che la flottiglia avesse nulla a che vedere di serio con la guerra in Gaza. Solo in Italia, roba. Secondo, guardate che le manifestazioni di venerdì sono riuscite molto bene. Sono state molto partecipate. Io ne ho incontrata una in una città del nord italiana. Era popolata da certo. Tanti giovani con delle belle facce, con dei solari. Effettivamente indignati, faceva quasi piacere, al netto delle corbellerie che hanno messo loro in bocca, perché la roba dal fiume al mare grida vendetta al cospetto del cielo. Però attenzione, ma che c'entra la CGIL? La maggior parte degli iscritti alla CGIL sono pensionati, quelli erano tutti studenti. La CGIL non ha proclamato un bel niente, si è associata a una cosa per speculare sulle piazze piene dicendo avete visto siamo noi. È la stessa CGIL che ha convocato i referendum a giugno di quest'anno, cioè non è che 2000 anni fa, a giugno è andato a votare meno del 30% degli italiani, fra cui il sottoscritto che votava dall'altra parte. Questa è, hanno provato un'operazione di consenso, ma vi garantisco che tra quella massa di persone che si è mossa il richiamo della CGIL era sostanzialmente irrilevante. Per i giornali, per le televisioni, tutti a intervistare Landini, anche perché non sapevano chi altro intervistare. Però
l'ho pensato anche, è l'unico riconoscibile in quella massa di persone che appunto ha aderito.
Un abbraccio anche al sindaco di Reggio Emilia.
Assolutamente sì. A lui un abbraccio a Emanuele Fiano. Ex leader della comunità ebraica di Milano e parlamentare del Partito Democratico. Un abbraccio all'ex ministro della difesa del Partito Democratico, Guerini, tutte persone che hanno detto ma non si può andare appresso a qualsiasi cosa, solo che con tutto l'amore e tutto l'affetto in politica poi a un certo punto ci si assume le proprie responsabilità. E qualcuno gli doveva dire durante le manifestazioni che urlare quella roba è incivile ed è un'incitazione alla guerra, altro che pace.
Grazie Leonardo, un abbraccio.
Grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, questi sono il rischio di adagiarsi, diciamo così, sugli slogan senza conoscere la storia. 30 secondi con Enzo Tambora, si corre il Moto Mondiale in Indonesia. Enzo, MotoGP.
20 giri su 27, al comando c'è Aldeguer, spagnolo del team Gresini Ducati, alle sue spalle c'è Rins e poi in terza posizione c'è Acosta. Ci sono aggiornamenti sull'incidente occorso a Marc Marquez, è stato portato nel centro medico, sì. Dovrebbe aver riportato una piccola frattura alla clavicola, si è ritirato poco fa anche Bagnaia. Sì. A voi.
Grazie, altri aggiornamenti tra poco, andiamo in pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero, andare un po'
ho 20 anni e non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20.
Vedi che anche i Maneskin ci tengono a essere alla prima dell'indignato. 20 anni qui su RTL 102.5. Buona domenica, è tornato l'indignato speciale. Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti e Barbara Sala fino alle 9. Voi allo 02 25 15 15. Un flash ancora, Gran Premio di Indonesia classe MotoGP. Enzo Tamborra.
Meno di due giri al termine, sempre Aldeguerra al comando, alle sue spalle adesso c'è Acosta, in terza posizione c'è Alex Marquez che sta risalendo pericolosamente in maniera prepotente alle spalle dei due battistrada, mentre è crollato praticamente Rins, che in questo momento è decimo. Breve aggiornamento sulle condizioni di Marc Marquez, ha lasciato il centro medico, volerà a Madrid per valutare insieme allo staff sanitari se è necessario o no l'intervento, l'operazione, certo, alla clavicola. Ed è tutto, signor studio.
Grazie Enzo. Allora torniamo allo 02 25 15 15, insieme a voi due i fronti, le piazze piene per Gaza e poi la missione della flottiglia. Ci ha raggiunto l'eurodeputata di AVS Benedetta Scuderi, che era a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia tornata insomma due giorni fa. Grazie per essere con noi, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Allora, che cosa resta di questa vostra operazione, di questa vostra missione, adesso che si può insomma ragionare a bocce ferme, magari insomma anche lontano dai rischi, no, che gli ultimi giorni hanno comportato?
Sì, ma resta un grande senso di speranza, una grande mobilitazione che sta veramente mettendo luce sull'urgenza di quello che avviene a Gaza. A Gaza in questo momento si sono intensificati i bombardamenti, la situazione sta diventando sempre più cruenta in attesa di della possibile rifinitura di quella che dovrebbe essere la tregua secondo l'accordo di pace, ma ancora la violenza inaudita. E resta della flottiglia l'aver dato speranza, l'aver dato la possibilità alle persone di attivarsi, e quindi c'è stata un'attivazione globale incredibile e un senso di vicinanza a quelle difficoltà, a quelle sofferenze, che ha portato veramente all'attivazione di tantissime persone. Lo stiamo vedendo anche in Italia, dove sta succedendo qualcosa di incredibile. Ieri a Roma c'erano più di 1 milione di persone, è veramente tantissimo quello che sta avvenendo e che, senta, ci sta portando verso.
Sì.
Però volevo la cosa, c'è ancora un'altra cosa che resta, perché in realtà i rischi ci sono ancora, cioè, perché ci sono tantissime persone che sono ancora detenute illegalmente. Ci sono 15 italiani, ieri sono tornate 26 persone, ma ci sono ancora 15 italiani e centinaia di persone da tutto il mondo che sono detenute illegalmente da Israele perché non avevano commesso nessun reato. Noi siamo stati rapiti in acque internazionali e sono trattati in condizioni degradanti. Ieri sono tornate le persone che sono state liberate italiane e ci hanno raccontato di situazioni carcerarie inaccettabili. Allora adesso non resta anche questo, purtroppo, e il rischio è ancora altissimo. Noi dobbiamo veramente continuare a fare tutto quello che possiamo, dalle mobilitazioni alla pressione dei governi, per riuscire a far venire a casa queste persone.
Il limite di navigazione era assolutamente noto e chiaro, tant'è che le autorità italiane hanno fatto da scorta fino a quel limite, avvertendo l'equipaggio delle varie imbarcazioni che da quel limite in poi entravano in conflitto con le autorità con le autorità israeliane, quindi non c'era nessuna sorpresa da questo punto di vista. Il piano di pace, a parte che teoricamente dovrebbe, diciamo così, essere in qualche modo accettato entro oggi, ma diciamo, i negoziati cominciano domani. Il piano di pace prevede contemporaneamente la cessazione dei bombardamenti, delle azioni militari e il rilascio degli ostaggi detenuti, credo non legalmente, immagino sia d'accordo anche lei, da un'organizzazione terroristica denominata Hamas. Voi siete d'accordo?
Io inizio dalla prima affermazione, quella sul limite di navigazione, perché il limite di navigazione non era chiaro, è stato unilateralmente
è riconosciuto dalla Marina Militare Italiana, su via, ve l'hanno detto in tutti i modi.
Problema. La Marina Militare Italiana non stava rispettando il diritto marittimo internazionale. Le spiego, cioè, il diritto esiste. Grazie. ed è un diritto internazionale marittimo deciso che per tutti gli stati vale per tutti gli stati. I limiti di navigazione ci sono 12 metri, 12 miglia dalla costa, quella è l'acqua territoriale, dopodiché 26 miglia, cioè 24 miglia sono le di competenza. Il blocco navale illegale deciso unilateralmente da Israele va nelle 23 miglia, a 150 miglia dalla costa dove ci ha lasciato la Marina Militare. Stiamo parlando di acque internazionali, nessuno può mettere limiti di navigazione. Tutto, qualsiasi limite che si mette è completamente fuori dal diritto. Quindi mi spiace, ma è un limite di navigazione che non può essere accettato e non è accettabile. Non, gli stati devono far sì che si rispetti quel diritto.
Veniamo a una storia, onorevole, a una storia, perché nel 2009 ci portavano le armi, ci portavano le armi riguarda, dall'Iran la flottiglia a Gaza per sparare riguarda, su Israele. Lei è chiaro? Quella roba è stata messa per cercare di fermare le guerre. Comunque,
vediamo allora, però il piano, piano di pace.
Guarda, il piano di pace per noi è chiaramente importantissimo che vengano liberati gli ostaggi, però come è anche importantissimo che finisca l'occupazione illegale, che finisca il genocidio in corso a Gaza, che finisca la pulizia etnica. È la cosa che ci dispiace, il piano di pace. Noi
la pulizia etnica speriamo, immagino comprenda anche l'obiettivo di Hamas di cancellare gli ebrei da quella terra, su. È così, sì.
Cioè, da ambo le parti.
Assolutamente, ma infatti che Hamas venga radicato è una cosa importantissima. Così come
importante comunicarlo a tutte le manifestazioni, perché ieri c'erano gli striscioni 7 ottobre resistenza palestinese.
E questo per me, quello striscione, è assolutamente inaccettabile. Benissimo. Quello che è successo il 7 ottobre è un attacco e l'abbiamo sempre condannato, è un attacco di una violenza brutale. Chiaro. Ed è inaccettabile e va condannato. Come va condannato però quello che è successo dopo il 7 ottobre è un genocidio e lo dobbiamo dire con forza. Allora, quella manifestazione c'erano più di 1 milione di persone e tantissime persone stavano lì per marciare per una giustizia globale, per far sì che il popolo palestinese, che in questo momento è sotto un genocidio, possa finalmente vivere in libertà, vivere in pace. Questa è una cosa che noi dobbiamo dirci, perché i soprusi che sta vivendo quel popolo però non possono essere completamente rimossi ogni volta.
No, ma non c'è dubbio, ma infatti quelle piazze sono state prese molto sul serio. Andrea?
Devono essere prese sul serio. Se c'è poi uno striscione su 1 milione di persone, quello striscione va... Io mi dissocio totalmente, per me non c'è proprio nessun problema.
Onorevole,
a dirlo.
Io sono avrei delle cose da contestare, da dire, da dibattere, no? Se no non saremmo qui a fare un dibattito. Però sono molto contento che lei abbia preso questa posizione di distinguo netta rispetto a ragione. È ovvio, ci si concentra sui 1000 che fanno casino e non si guarda al fatto che magari 1 milione o anche meno, o di più, non ha importanza, hanno pacificamente manifestato la propria opinione, ci mancherebbe altro. Questa è la democrazia, però mi fa piacere che lei abbia preso la distanza, perché credo, ma correggetemi se sbaglio, che lei sia il primo politico italiano, tra l'altro di una formazione politica che ha delle posizioni ben precise, che prende la distanza da quell'oscenità. E questo, no, io credo questo... che le faccia sia di merito. Beh, io non ho visto dichiarazioni di Landini, ad esempio, su quello striscione, però magari mi sbaglio e chiederei scusa all'amico.
Guardi, ho appena visto un articolo di Arturo Scotto che prende le distanze.
No, però Partito Democratico.
Quindi, mi perdoni, sì, sì. Voi siete sicuramente parlamentari importanti e grande rispetto per il vostro ruolo, siete stati eletti dai cittadini. Io pensavo
parla dai leader
Maurizio Landini ma insomma persone che
io penso che la posizione di tutte queste persone però sia già molto chiara e ogni volta chiedere di prendere le distanze cose che non ci competono,
ma l'ha preso lei le distanze, come non, se, non gliel'ho chiesto io
a domanda fatta, pensa di quello striscione, io prendo le distanze, ma dare importanza a uno striscione in milioni di persone da dover prendere le distanze quando la nostra posizione è stata sempre chiarissima dal giorno 1 di condanna a quell'evento, allora diventa eccessivo, no? Non è eccessivo, nel senso, noi quella piazza era chiara, era chiaro il messaggio, è chiara la nostra posizione, è chiaro che prendiamo le distanze, se me lo chiede glielo dirò sempre.
Sì, sì, no, ma infatti
è anche mortificante nei confronti di una piazza così intensa dire però noi dobbiamo prendere le distanze da quella cosa quando è chiaro che l'abbiamo già fatto sempre.
Chiaro. Non è scontato, però, non è scontato, così come non è scontato, insomma, quel commento che lei ha fatto sul piano di pace che potrebbe, speriamo, concretizzarsi nelle prossime ore. Grazie a Benedetta Scuderi, eurodeputata di AVS, era sulla flottiglia e quindi insomma adesso ne ha ragionato insomma con noi, abbiamo detto all'inizio a bocce ferme perché nei giorni scorsi c'era anche un po' di preoccupazione, no? Perché a un certo punto la situazione è diventata un po' complicata. A presto, buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
Grazie.
Ricordiamo
grazie,
che buongiorno. Ci sono ancora degli italiani che devono rientrare, quindi finché non saranno rientrati tutti c'è una situazione però... tensiva.
Sì, sono trattenuti, non sono mica sequestrati, voglio dire. Torneranno tutti
voi
sicuramente.
Lo sapete, Davide, correggimi se sbaglio, dal 2024, cioè da parecchio, manca il contratto dei metalmeccanici, cioè deve essere ancora discusso e firmato. E quando si parla di manifestazioni, in Spagna ci sono state delle manifestazioni in relazione alla questione della immigrazione e del ruolo del governo nei confronti di questo problema che gli spagnoli sentono particolarmente. In Grecia c'è stata un'importantissima, maestosa manifestazione per una questione legata alle pensioni. Ecco, io mi domando, lo chiederei a Maurizio Landini se fosse in ascolto, ma il sindacato non parla più di queste cose?
Bisogna anche dire, Andrea, per onestà intellettuale, che la storia d'Italia è piena di scioperi ricorrenti anche, scioperi generali o scioperi imponenti, chiamati non per ragioni, tra virgolette, sindacali o contrattuali. Quindi questo non è un elemento, diciamo, di sospetto di legittimità dello sciopero.
Relativamente alla
parte contrattuale, relativamente, e quindi l'attività più strettamente sindacale, come tu ed io forse da qualche tempo andiamo ripetendo, i sindacati, la maggioranza, sono pensionati. Gli iscritti sono pensionati.
Questo ovviamente va considerato. Scusate, voglio andare da Renato, però, perché Will siamo quasi in chiusura. Renato, ci sei?
Sì, buongiorno, sono Renato.
Grazie. Vai.
Allora, voglio fare due domande e sono anche un po' una provocazione. La domanda è molto semplice. I cosiddetti flottiglianti, diciamo così, scusate, si sono lamentati, e giustamente, di essere stati bloccati e anche arrestati in acque internazionali. Ok? Perfetto. Se io fossi stato Israele, li avrei fatti arrivare fino al limite delle famose 12 miglia, che sono le acque territoriali. Dopodiché cosa sarebbe successo? Se Israele gli avesse tirato un siluro non avrebbe fatto niente di male, perché questi hanno invaso un territorio.
Piano però con le parole,
strage,
sì, ho capito, ma è una provocazione, scusate.
Il tema è che questa cosa dell'illegittimità è una tesi rispettabile, non è la realtà incontestata. Tanto è vero che non solo le autorità militari italiane, giustamente, ma anche le autorità militari spagnole, ma anche i turchi I quali turchi non hanno, diciamo, un briciolo di simpatia nei confronti di Israele? Ce n'avessero un briciolo, non ce l'hanno. Tant'è che quando nel 2009 la flottiglia portava armi, erano imbarcazioni turche, tanto per capirsi, però arrivati al limite che era quello considerato di sicurezza da Israele, hanno ritirato tutti, hanno tutti quanti detto da qui in oltre noi non possiamo più rispondere di nulla, e i turchi imbarcati sono stati rimpatriati.
Ma lei pensa che i flottiglianti arrivati ai 12 miglia si sarebbero ritirati?
No, io fossi stato in Israele li avrei accompagnati a terra, gli avrei fatto fare un giro e hanno detto: cosa ci avete? 7 kg di spaghetti? Adesso mi dite a chi li consegnate i 7 kg di spaghetti? Perché
sembra neanche quello. Quello.
Ma non ha importanza. E l'idea era portate gli aiuti. Voi a chi li portate gli aiuti? Perché le catene di distribuzione alimentare lì dentro sono in mano o alla Croce Rossa Internazionale o al Patriarcato di Gerusalemme o ad Hamas. Questo è il problema. Cioè, se uno può avere rapporti o no con dei macellai terroristi come Hamas, questo è il punto. Israele fa una scelta diversa perché mi faccia finire. Israele fa una scelta diversa perché? Perché dice: ma che questi hanno questa natura, forse ce ne siamo resi conto anche noi. Ma se li facciamo passare, poi quelli che arrivano dopo e che magari riportano armi, che facciamo? Facciamo l'abbordaggio in alto mare per la perquisizione? Quindi la risposta è: da qua non passa nessuno. Legittimo.
Secondo lei la nuova flottiglia, Renato, che stanno partendo, che cosa succederà?
Speriamo che i colloqui di pace portino una cosa per cui la flottiglia non ci sia. Certo, una cosa che per riuscire a ottenere la pace, la condizione posta da tutti è la cancellazione di Hamas. Se ci si riesce,
bravo.
Bene.
Ciao Renato, grazie. Dobbiamo salutarci. Perché
grazie.
Senti questo sottofondo che subentra nella trasmissione, anche a portare un po' di musica.
E un po' di leggerezza, diciamo così, in una puntata dell'Indignato Speciale, carica di significato e di contenuti. RTL 102.5, Another Day in Paradise, Phil Collins.
There's somewhere you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another. Thank you.
Il disco di Phil Collins, Another Day in Paradise, qui su RTL 102.5, a chiudere quasi la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, tra poco continuiamo e torniamo da voi allo 02 25 15 15, ma anche a leggere i vostri messaggi al 378 378 1025. Le piazze, la flottiglia e quel piano di pace per il quale si attendono notizie entro la mezzanotte di oggi, ha detto Trump a proposito della risposta di Hamas, perché a quel piano sono aggrappate le speranze di pace in Medio Oriente. Ci sentiamo tra poco, ultime news. Eccoci, eccoci qui, 10 e 4 minuti. Allora, 02 25 15 15, tra poco per riprendere il filo delle vostre telefonate e poi messaggi. Devo dire, record per questa prima puntata di stagione.
Guarda, messaggi credo 2% per la flottiglia, tutto il resto è per il bentornato a Pamparana e Giacalone. Incredibile. Sì.
Però, scusate, questo messaggio va letto subito perché è fondamentale. Conosco manifestanti pacifici che sono i primi a fomentare odio e guerriglia nei condomini, per il nulla, ma di cosa parliamo? Guardate che questo problema del condominio è veramente il vero problema.
Ma sì, facciamoci uno.
Del popolo.
Le assemblee, facciamo, dici, le assemblee condominiali.
Ma i problemi del condominio, qualsiasi cosa.
Ma infatti non a caso ci hai dedicato un romanzo, scusami.
A fra poco in diretta.
Barbara, oggi con questa pettinatura sei bellissima.
Vento da est freddo veramente, ma dove finisce quello che non finisce? Mentre restiamo in coda, chiedere a te non è servito a niente. Chi vuol capire capisce, sì. Ti ho visto salutare una ragazza bionda, quante lacrime nell'acqua tonica, e sembrava di bere il mare, ma quanto parli mollami, che è solo venerdì, ah ah, amico cerca sì, devi sapere che per piacerti di penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce quando chiamano la polizia e la tua mano è ancora nella mia.
Dieci alle tre però c'è ancora gente, passa ma non finisce qui, chissà dove sarà quella ragazza bionda, con te lacrime nell'acqua tonica, fortuna ci piace il sale, ma quanto parli mollami, che ancora venerdì, e noi che siamo sempre qui, devi sapere che per piacergli scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia però, piazza San Marco era bella da far schifo, se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce, rimaniamo solamente noi, soli noi,
soli noi,
soli noi. Tua mano ancora nella mia.
Piazza San Marco, Annalisa con Marco Mengoni su RTL 102.5 alle 10.08 minuti, nella domenica dell'indignato speciale, la prima della nuova stagione, due città collegate a Milano, Davide Giancalone è venuto apposta per l'inizio di stagione,
non
questo
è
lo
vero.
Voglio
sottolineare.
Non è vero. Perché non è vero?
Perché voi fate finzione.
Perché non è vero?
Fate teatro.
Fai cadere tutti i castelli.
È tutto un complotto.
Coincidenze?
Esatto.
No, io non credo.
Andrea Vamparana a Roma. Andiamo da Antonio per riprendere le vostre telefonate. Buongiorno Antonio, grazie.
Buongiorno a voi, RTL 102.5 anche mia. Volevo intervenire, mi sarebbe piaciuto parlare con la parlamentare per avere risposte dirette, ma non è possibile. Volevo intervenire in merito.
Contenti di noi, siamo qui.
No, per l'amor di Dio, anzi, sono estremamente orgoglioso e contento di parlare con voi.
Okay.
Mi sarebbe piaciuto chiederle come mai sono tornati in Italia loro quattro parlamentari e hanno lasciato gli altri lì. Cioè, capisco che avrebbero fatto accendere un caso magari di politica internazionale, però sarebbe stato bello anche solo fare il gesto, dire noi non ce ne andiamo finché non ce ne vanno via tutti. Questa cosa qui mi sarebbe piaciuto saperla, chiederla a lei. Ma poi
possiamo fermarci un attimo, così diamo la possibilità alla gente di una spiegazione. C'è, sì, naturalmente l'ha detto anche prima Andrea, no? Cioè, se sei il capo, se sei quello che guida la cosa, vai via per ultimo. Però nel diritto israeliano c'erano due possibilità: o tu rifiuti il rimpatrio e allora in questo caso devo portarti davanti a un giudice, perché non sono mica provvedimenti solo di polizia, né nessuna parte dove esiste lo Stato, certo, del diritto. E però per portarti davanti a un giudice stiamo parlando, se va bene, che perdiamo delle settimane, ma se non ne vanno via dei mesi, se fossero in Italia se ne andrebbero via degli anni, quindi se la cosa diventa imbarazzante. L'altra possibilità è invece che tu, che sei stato fermato e che ti è stato impedito l'ingresso nel mio paese, tu accetti il rimpatrio, cioè tu dici sì, io voglio essere, accetto di essere rimpatriato, e in quel caso si fa la pratica per il rimpatrio. Siccome il parlamentare non viene fermato, o meglio viene fermato fino all'accertamento della sua funzione, e il primo che si ritrova fuori, la domanda è: scusi, lei vuole essere rimpatriato o ne vogliamo, certo, parlare per le prossime settimane? E quindi sono stati i primi a rientrare. Sai, non è stato, non era una bella scena, ma non è neanche stata una, diciamo così, una dimostrazione di vigliaccheria o di abbandono degli altri.
Antonio?
Va bene. Sì, ripeto, da parlamentare io, se fossi stato in quella situazione, credendo in un ideale, partito insieme ad altre persone per quell'ideale, mi sarei comportato in una maniera, in un'altra maniera, ma ognuno è fatto a modo suo.
Chiaro.
Detto questo, volevo anche attirare l'attenzione su il fatto che lei ha detto che si sentiva quasi umiliata che voi gli aveste chiesto di dissociarsi da ciò che è successo il 7 di ottobre. Uh-huh. Questa cosa mi ha lasciato estremamente perplesso, perché
però devo dire che esattamente... poi la risposta è arrivata, no? Lei diceva
perché
bisogna continuare a chiedere questo, è un po' come quando la destra dice: ma come mai bisogna continuare a dichiarati antifascista quando mi chiedi di dichiarare l'ovvio? Cioè, più o meno le proporzioni sono quelle.
È la stessa cosa, capisci? Allora dall'altra parte lo fanno esattamente la stessa cosa anche loro, quando a Vannacci continuano a chiedere la stessa cosa, e stiamo parlando non di un farmacista o di un furtivendolo, ma di un generale,
sì,
che ha...
Diciamo che qui è legittimo chiederlo,
però,
perché
non tutti la pensano così. Capita esattamente la stessa cosa a noi, capita esattamente la stessa cosa a me. Anche lì c'è una spiegazione. Intanto l'onorevole Scuderi non c'è, non perché se n'è andata, ma perché è finito il collegamento,
certo,
con lei. Quindi poi io, insomma, diciamo, il mio spirito equanime mi porta, diciamo, a dover in qualche modo compensare questa assenza. Vede, la stessa Scuderi nel corso del suo intervento, e tanti messaggi, e a me me ne arrivano ogni giorno, siccome io ho una posizione molto chiara e di condanna nei confronti di Hamas e delle organizzazioni terroristiche che sono i principali nemici dei palestinesi, puntualmente mi viene chiesto: e allora condanni anche Netanyahu? E uno verrebbe voglia di rispondere: ma tu ce le hai le orecchie, hai gli occhi per leggere? L'ho fatto in orale scritto non mi ricordo quante volte. Tra l'altro, Hamas e Netanyahu non è che uno debba condannarli in contemporanea e si sorreggono a vicenda. Quando l'accordo di pace fra israeliani e palestinesi è già stato fatto, è già stato firmato, sono pure stati assegnati due premi Nobel per la pace. Adesso il terzo va a Trump. Due premi Nobel per la pace. So cosa successe successivamente? Successe che da parte israeliana un fondamentalista, un estremista, un fanatico che sta ancora in galera in Israele è andato e ha sparato al capo del governo israeliano che aveva firmato gli accordi, Begin. E dall'altra parte, contro l'OLP, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, e che a quel punto dava luogo all'Autorità Nazionale Palestinese, e al partito di Arafat, cioè Fatah, contro di loro nacque Hamas. Quando fu ammazzato Begin, morto il capo del governo, c'è la reggenza che era Peres, che fu tenuta da Peres, poiché si fa le elezioni. Durante quelle elezioni, durante quella campagna elettorale in Israele, Hamas inventò un sistema per partecipare alla campagna elettorale. Metteva le bombe sugli autobus. In quella stagione, una famiglia che aveva due o tre figli da mandare a scuola li metteva su due o tre autobus diversi. Perché nel caso in cui saltasse per aria, almeno uno o due figli si sarebbero... Vi rendete conto? Hamas ha fatto... Chi è che ha vinto quelle elezioni in Israele? Netanyahu, la campagna gliel'ha fatta Hamas, con il terrore. Quindi anche un po' ingenuo questa cosa, e allora condanna. Il punto è, i principali nemici del popolo palestinese, quelli che hanno impedito la nascita dello Stato palestinese, sono israeliani? La risposta è no! Gli israeliani nel 2005... Presidente il capo del governo Sharon sgomberarono i coloni israeliani con i carri armati e con le ruspe, gli hanno buttato giù le case agli israeliani per liberare Gaza, perché la Gaza doveva essere dei palestinesi. Risultato, hanno fatto lo Stato palestinese? No, è nato Hamas e li ha presi in ostaggio. Questo è un fatto, è una realtà storica, non è che uno dice adesso mi devi condannare quello che mi sta più antipatico. Questi sono i fatti.
Grazie Antonio, grazie mille.
No, grazie a voi.
Ciao Antonio.
Grazie. E allora veniamo a quel piano di pace, no? Avanzato da Trump, cambiamo leggermente argomento. Netanyahu dice siamo a un passo dall'intesa. Domani, l'abbiamo già ricordato, cominciano i colloqui in Egitto per gli ostaggi, intanto i bombardamenti diminuiscono ma non smettono. Andiamo da Alessio che chiamava proprio su questo, se non sbaglio, da Firenze. Alessio, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Guardate, io riguardo il piano di pace, io vorrei dire due cose. Ecco, non sono molto esperto, però ricordo un'intervista a un ambasciatore americano in cui dice che i piani di pace vanno prima trattati e poi detti al pubblico, diciamo. Invece Trump e Netanyahu stanno facendo il contrario. E in più la presenza di Tony Blair nel successivo comitato di ricostruzione lascia dei dubbi, nel senso che è tutto un affare economico dovuto anche ai giacimenti di gas a largo di Gaza che vengono menzionati forse poco.
Davide e Andrea, chi risponde? Allora,
intanto per cominciare, questa cosa degli interessi economici torna sempre nei ricordi storici, ma magari esistessero solo gli interessi economici. Quanto è bello il mondo in cui ci si vuole arricchire, quanto è bello il mondo in cui, diciamo così, si spera che cancellando la guerra e costruendoci si possa arricchire, possibilmente in maniera razionale. L'idea di fare di Gaza una specie di riviera per balneabile era talmente demenziale, era anche offensiva, diciamo, per il buon senso comune. Il piano di pace che è composto di 20 punti, sono 20 punti delicati. Quel piano di pace non è stato concordato da Netanyahu, è stato subito da Netanyahu. Netanyahu non ha nessuna voglia, diciamo, di fare una cosa di quel tipo. Lo ha subito, però ha subito perché il principale sponsor in circolazione, cioè gli Stati Uniti, ne aveva già fatto un accordo con il Qatar e con l'Arabia Saudita, dopodiché Israele non può mica fare la guerra. Da quel momento, da quando è uscito dalla Casa Bianca, Netanyahu sta facendo tutto quello che è possibile per dire siamo a un passo dalla pace, speriamo di conquistarlo, però c'è la possibilità che sia Hamas a dire di no. Hamas che siccome sono pagati dal Qatar e dall'Iran, però il Qatar oggi è parte di questo accordo, l'Iran non si sente e non è, in questo momento non si è fatto sentire, e Hamas si aspettavano che dicesse no, noi non disarmiamo, invece lo dicono, ma no, parliamone, anche se noi non vorremmo disarmare. Oggi c'è una bellissima, c'è una bellissima intervista oggi sul Corriere della Sera a Yigal Carmon, non notissimo in Italia, ma Yigal Carmon è un vero esperto di difesa, consulente dei governi israeliani nel passato, capo dei servizi, cioè uno che sa. E Yigal Carmon dice: io non sono mica tanto fiducioso che si aprirà lunedì il negoziato, si parlerà degli ostaggi, ma vedrete che non andremo molto avanti rispetto a quello. E questa opinione mi sembra molto informata e piuttosto prudente. Ecco.
Alessio?
No, difatti, dicevo proprio questo, conoscendo anche Trump e il suo modo di fare, forse trattare prima senza rendere così pubblica tutta la cosa avrebbe portato a dei risultati migliori.
Andrea, poi... è anche vero che ci avrebbe messo degli anni, perché insomma...
Andrea, che ne pensi?
Ma guarda, penso quello... sto leggendo questo messaggio, basta con la farsa dei due popoli, due stati, fuori l'entità nazi-sionista, Palestina libera dal fiume al mare.
Questa è guerra.
Guardate, guardate che questo sentimento, che è chiaramente, cioè questo vuol dire fuori Israele, no? Cioè facciamo fuori Israele. Non è poi solo questo signore o signora, non lo so, poi questa brutta abitudine a non firmarsi è proprio un peccato. Non è così solitario. E devo dirvi la verità, io ricevo molti messaggi anche da amiche e amici della comunità ebraica, e ci sono molti esponenti che hanno così, una vita civile assolutamente normale, professionisti eccetera, che sperano che Hamas non dica di sì, appunto, perché così dice li spianiamo e, per una volta per tutte risolviamo il problema. Quindi la questione è molto molto complicata, e non, ha ragione Davide, io non, dopo aver citato l'esperto
Carmon
dal Corriere della Sera, vediamo e speriamo naturalmente, certo. Perché chi vuole la pace, che poi si diffonda anche nelle nostre piazze, spera che questo avvenga. Certo. Io vi dico la verità, sono più preoccupato proprio da cittadino italiano, sono più preoccupato di quello che sta accadendo in Ucraina, a Leopoli e con Putin, che non rispetto al pur deplorevole, la terrificante situazione di Gaza. Perché? Perché quella roba lì è in casa nostra.
È contro di noi, per la precisione.
Ed è contro di noi, esattamente.
Il punto è che del piano di pace non si è parlato nelle piazze, scusami, per tornare alla tua frase precedente. Non si è proprio parlato.
Vuoi sapere quanti l'hanno letto?
Allora, quei 20 punti sono 20 punti che in pratica cosa c'è scritto?
Ti salutiamo intanto, Alessio, scusa, se no ti teniamo.
Ciao,
noi
grazie, buona grazie. Giornata.
No, se no ti annoi, ciao, Alessio, ciao, lo facciamo ciao. Per te. No, prego,
scusate,
Davide.
No, diciamo così, ma giusto per dare qualche informazione, per sapere più o meno di che stiamo parlando. Il piano di pace prevede, da una parte, il blocco di tutte le attività belliche israeliane. Il secondo passaggio è da parte di Israele la liberazione del territorio, gradualmente tornare dentro i suoi confini. Il terzo passaggio è la completa esclusione di Israele dal territorio di Gaza. Dall'altra parte c'è l'immediato disarmo di Hamas, scusate, c'è una cosa che fischia, c'è l'immediata esclusione dal territorio di Hamas, l'amnistia per tutti i partecipanti, tutti i miliziani di Hamas, quindi c'è l'assoluta garanzia di poter tornare liberamente a casa o di poter espatriare per dove preferiscono andare senza nessun problema. E terzo, la creazione di una autorità di passaggio, è lì che entra in gioco Tony Blair, per un momento di passaggio e per l'avvio dei lavori di ricostruzione. Questo è lo schema.
Come garante, diciamo, no? come garante come del garante. Mantenimento.
Dopo questo schema saranno i paesi arabi a garantire la sicurezza dei palestinesi. Questo è, diciamo, messo in maniera un po' arronzata, lo schema dei 20 punti.
E fatte queste premesse, se tu dovessi dire quanto... può essere concreto questo piano? Posto che ancora è tutto da vedere, bisogna vedere cosa succederà domani, bisogna vedere.
Diventa concreto se riesce da parte araba a dire ad Hamas: ho accettato, siete morti, e da parte occidentale a dire a Israele: o accettate o finiscono ogni forma di supporto.
Allora andiamo da Sasa, se ho capito bene, al telefono.
Da
vero?
Modena, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buongiorno.
Bentornati.
Sasa? È proprio il nome?
Com'è?
Salvatore, no?
Esatto.
Salvatore.
Surname.
Prego.
Allora, io volevo chiedere una cosa al dottor Giacalone, ecco, perché proprio, diciamo, nel piano di pace, quello che aveva detto adesso, sono d'accordo, e anche tutti gli stati arabi intorno che ci sono lì, tranne l'Iran e i terroristi di Hamas. Ecco, io volevo chiedere questo. Allora, da una parte c'è uno Stato democratico di diritto, cioè Israele, dall'altra parte non c'è uno Stato di diritto. Si può fare uno Stato di diritto anche dall'altra parte senza questi terroristi? E poi un'altra domanda: se l'Iran
fermati qua, perché sennò facciamo confusione.
Arriviamo
anche sulla seconda.
Se l'Iran avrebbe la bomba atomica, la darebbe ad Hamas.
Vedi che stai mettendo insieme tante cose. Restiamo un attimo, questo è un punto importante.
Fermati.
Allora, l'Iran è un paese musulmano, ma non è un paese arabo. Gli iraniani non sono arabi. Non tutto il mondo arabo è tutto convinto di questo piano. Lo sono i paesi più rilevanti, lo sono l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, lo è l'Egitto, la Giordania, insomma, siamo i protagonisti. Sulla Siria vi facciamo sapere nei prossimi mesi, perché è un mistero che cosa sia. Perché c'è un ex islamista scannatore che ha rimesso a posto la barba, che ha vestito. Dobbiamo vedere.
Mamma
cos'è.
Mia!
Calma, Sasa. L'accordo, evidentemente, per far nascere lo Stato palestinese non può essere fatto con lo Stato palestinese, perché se oceo non c'è, e siccome non c'è, non si può fare. Si può fare con le entità che rappresentano il mondo palestinese. Queste entità devono avere cosa? Quale fu l'accordo che portò al Nobel per la pace, ai due Nobel per la pace, dato dalla Arafat e Begin? Per l'accordo che Israele riconosce la legittimità di un nascendo Stato palestinese, e lo Stato e i palestinesi riconoscono la legittimità e la sicurezza di Israele. Hamas, c'è scritto nella loro statuto, e lo hanno ripetuto un miliardo di volte, che il loro obiettivo è cancellare Israele. Il nostro problema è dire ai tanti ragazzi indignati, sinceri, belli, con delle facce solari, che se dici Palestina libera dal fiume al mare, sei un sostenitore di Hamas, cioè della guerra e non della pace. Stai sfilando per la guerra,
il
non per la pace.
Il contrario di ciò che vuoi dimostrare.
Siccome tu vorresti dire il contrario, bisogna che qualche delinquente che ti ha messo quelle parole in bocca ti spieghi che c'è una bellissima cosa di una pacifista israeliana che ha detto: tra il Giordano e il mare ci sono 7 milioni e mezzo di israeliani malcontati e 7 milioni e mezzo di palestinesi malcontati. Né noi né loro ce ne andremo mai. Quindi che vogliamo fare? Ci cancelliamo nel tempo?
Grazie Sasa, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, un abbraccio. Un po' di messaggi al 378-378-1025.
Allora, sugli scioperi, qualcuno ci dice: Landini sta pensando soltanto alla segreteria del PD. Landini e compagnia bella, potete manifestare quanto volete, ma non servirà a niente. Conosco manifestanti pacifici che sono i primi a fomentare odio. Quello purtroppo sappiamo che nelle manifestazioni i facinorosi entrano sempre. Per quanto riguarda Trump c'è un po' di scetticismo. Qualcuno parla di miracolo e si domanda: riuscirà Trump a fare il miracolo di questo cessate il fuoco, per non chiamarlo proprio una vera e propria pace?
Tra poco ancora da voi allo 02 25 15 15 pubblicità e torniamo in diretta.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
senza noti che parlano lingue straniere. Il mondo è un'alchimia di corpi e luci senza nome, e la paura poi diventa amore.
Cremonini, Lost in the Weekend, RTL 102.5 è tornato l'indignato speciale. Buona domenica, sono le 10.36.
Andiamo da Francesca al telefono. Ciao Francesca, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Buongiorno. Da dove? Da dove ci chiami?
Io chiamo da Roma.
Ok, prego.
Allora, ho sentito, diciamo, non continuativamente questa trasmissione, però quei pochi interventi che ho sentito, insomma, mi hanno un po' rattristato. Rispetto a, c'era una signora prima che parlava del fatto che gli italiani nelle piazze stanno prendendo solo posizione nei confronti del popolo palestinese e non di altri popoli. Io ricordo che l'Italia, allora io intanto vi faccio una domanda, mi permetto, non sono una giornalista, ma voi riconoscete che c'è un genocidio in atto?
Si può chiamarlo genocidio o non genocidio, la situazione è sotto gli occhi di tutti e la condanna.
Genocidio signora non è un aggravante della carneficina o della strage, è un'altra cosa.
Okay.
Il genocidio non è in atto per la banale ragione che lo stesso governo di Israele riconosce il diritto all'esistenza di un'entità palestinese e dell'abitante palestinese. Il genocidio che cos'è? Quella di cui il governo israeliano è responsabile, se preferisce colpevole, è la stessa cosa, è strage, eccidio, carneficina fatta ai danni di civili palestinesi. Questo non c'è dubbio. Genocidio no.
Questo io contesto, il fatto che organismi internazionali hanno definito questo un genocidio e invece
però arriviamo al punto, perché non ci blocchiamo sulle parole. Cioè la condanna nei confronti di Netanyahu è di tutti, quindi se questa è la sostanza.
Io lo chiamo anche genocidio
qui in questo studio.
Il popolo italiano sta scendendo nelle piazze perché a differenza di quello che sta succedendo in Ucraina, lo Stato italiano ha continuato intanto a non prendere posizioni per anni e, diciamo, riconoscere i criminali di genocidio, criminali che sono stati definiti criminali sempre da organismi internazionali, e anzi ha continuato a sostenere che quello è uno Stato amico, e anzi ha continuato a mantenere dei rapporti non solo commerciali ma anche al di là di quello che dice la nostra Costituzione, che credo che è il libro più bello che sia stato scritto, che l'Italia ripudia la guerra. Nonostante questo, noi abbiamo continuato a mandare delle armi, che sapendo che quelle armi sarebbero state usate contro dei civili. Il piano di pace, state parlando del piano di pace,
sì,
perfetto.
Che, no, però scusami, pace, perché tutto è partito, questo va detto, perché tutto è partito ovviamente da una legittima difesa di fronte a un attacco che è quello del 7 ottobre, tra poco saranno due anni,
allora,
no?
Storia,
o il 7 ottobre non è successo nulla.
Allora, guardi, io condanno quello che è successo il 7 ottobre, ma c'è stato un 6 ottobre, c'è stato un 5 ottobre, c'è stato un 3 ottobre. Io ho 47 anni e della questione palestinese si parlava, andavo all'università, quindi 30 anni fa.
25 anni fa, signora, è dal 1948.
La voglio aiutare,
è dal 1948.
Appunto.
Ma non è che mica un buon motivo per ammazzare qualcuno, però.
Scusi, non prego. Un punto della storia non si può prendere un punto della storia e decidere che si parte da lì, ok? C'è una storia che va avanti, come ha detto lei, dal 1948.
E cosa è successo nel 48?
Posso finire?
Non è che deve finire perché c'è la filastrocca. Che è successo nel 48?
No, non è la filastrocca, poi mi contestate.
Cosa è successo nel 48? Come comincia questa storia? Perché il 48 comincia questa storia?
Guarda, me lo dica lei.
Io lo dico volentieri. C'è una delibera delle Nazioni Unite per la creazione di uno Stato di Israele e di uno Stato palestinese. Nel 48 Israele crea lo Stato israeliano, i palestinesi vengono presi in ostaggio da siriani, giordani ed egiziani e lo scopo è cancellare Israele. Così nasce questa storia.
Ok, i palestinesi in tutto ciò che cosa c'entrano?
Cosa c'entrano? Sono dal territorio, diciamo, ipotetico palestinese. Partono continui attacchi a Israele, cioè sono storie di guerre, una pressa all'altra, non una iniziata da Israele. In quanto la nostra Costituzione, che non è un libro, sono 139 articoli più le disposizioni transitorie e finali. No, guardi che lei si sbaglia, perché l'articolo 11 non dice che l'Italia ripudia la guerra, questa è la versione analfabetica. La versione reale è: l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, cioè noi, se aggrediti, la guerra la facciamo. Tant'è vero che ci sono due articoli della Costituzione che lei potrebbe leggere, visto che è bella quella, la 78 e l'87, che stabiliscono come l'Italia dichiara guerra. Stupita. Okay, è un libro che forse non è un libro ma andrebbe letto. Dai, 139 articoli si può fare.
Ma noi siamo stati attaccati, per cui continuiamo a inviare armi?
Noi non siamo stati dall'Ucraina, sì. Che c'entra? Quello è un attacco assolutamente sì, quello è un attacco russo alla sovranità europea che è diventato per quel che riguarda Israele, su questo capitolo di una storia cominciata con l'aggressione a Israele nel 1948, aggressione a Israele, non di Israele, a Israele, questa storia, quest'ultimo capitolo, comincia il 7 ottobre ed è un'aggressione terroristica di Hamas a Israele. Non sono i palestinesi, sono i nemici dei palestinesi. Se si è amici dei palestinesi, si è nemici di Hamas. Tutto qua.
Allora, io forse non ho capito. Condanno quello che è successo, va sempre ribadita questa cosa, non capisco perché. Condanno quello che è successo il 7 ottobre. Se non ricordo male, il 5 ottobre però sono stati uccisi 65 palestinesi, per quello le dico che la storia non può partire dal 7 ottobre. Okay. Che l'occupazione israeliana nei territori
che Hamas ha ammazzato israeliani in continuazione per anni. Parte la storia, questo capitolo parte certamente il 7 ottobre, questo capitolo parte certamente il 7 ottobre, perché Hamas ammazza a mani nude, sgozzando 1200 persone in Israele. Lei dice che possiamo, facciamo finta?
Mi può negare che Hamas è stato sovvenzionato, sostenuto da Israele per indebolire l'OLP?
Ma certo che lo nego, assolutamente. È stato sovvenzionato dal Qatar e dall'Iran, insieme a quelli di Hezbollah dall'altra parte.
Va bene, quindi Netanyahu non ha solo...
Francesca, andiamo oltre. Veniamo al piano di pace e l'attesa per le prossime ore. Che cosa pensi?
Allora, io penso speri, che è un'ennesima colonizzazione del popolo palestinese per le sue risorse, per una speculazione edilizia. Ricordo che Tony Blair è coinvolto in quello che è successo in Afghanistan, è coinvolto
in quello che era l'Iraq.
Anche in Afghanistan e anche in Iraq, provocando centinaia di migliaia di morti. Quindi per
signora,
me un piano di pace...
Mi sente?
Sì, sì.
Ecco, volevo dirle una cosa. Sì. Nel 1999 l'Italia, che ripudia la guerra, grazie a Dio, bombardò Belgrado, ospedali, scuole, la famosa torre della televisione, eccetera, perché era con la NATO contro il criminale Milosevic. Le ricordo, lei lo sa benissimo perché vedo che è molto informata, che non avevamo subito attacchi da parte della ex Jugoslavia o della Serbia o di altri, no? Noi partecipammo a quell'operazione. Andiamo avanti. Lei si ricorda Cocciolone e Bellini, no? I due piloti dei Tornado italiani che furono abbattuti in Iraq? Noi partecipavamo a quella guerra. Tant'è vero che Cocciolone e Bellini non è che andavano a fare le fotografie sul terreno, andavano a bombardare. E questo naturalmente si può discutere sulla legittimità, io mi ricordo all'epoca, nel 99 c'erano le manifestazioni dei pacifisti, da lì nasce un po' la famosa bandiera arcobaleno, no? L'amico Michele Santoro sul ponte che cerca di insomma dice venite a bombardare anche noi eccetera,
anche
quindi
la Lega andò
la Lega andò, come no, cioè, la storia purtroppo è molto complicata o purtroppo è così insomma, però quello che mi colpisce è constatare come c'è questo sentimento diffuso per cui ma Putin ha attaccato uno Stato che si difende con un esercito, l'Ucraina. Secondo lei, quindi, noi non dovremmo aiutare l'Ucraina, giusto? Chiedo,
Allora, guardi, le dico,
una domanda,
in onestà, intellettualmente onesta, che sulla guerra in Ucraina io sono molto poco informata. Quindi, se fosse vero che Putin sta continuando, ma perché sul fatto dei droni ultimi, per esempio, io ho forti dubbi.
Cioè, in che senso, mi perdoni?
Mi ritengo.
Che non siano russi? Che non siano russi?
Sono dubbi che mi tengo.
Saranno i poteri forti che mandano...
Quelli volanti, a
come?
Cioè, perché
dopodiché io mi domando per quale motivo, qual però adesso passo, io ho chiamato rispetto alla Palestina e voi mi state riportando in Ucraina. Allora, adesso io vorrei sapere una cosa. Il fatto che ora, l'ho letto sulla stampa, che insomma non può essere un giornale, penso, no? Possiamo dirci che non è un giornale di parte, di sinistra, estremista, eccetera. Ok, che la Meloni sta cercando di fare il possibile per entrare nella board, quindi per il governo di questi territori, dove ricordo viene declamato Tony Blair. Io questa la trovo una cosa assolutamente, come dire, assurda. Quindi oggi io comprendo perché l'Italia ha mantenuto una certa posizione, una certa postura di servilismo nei confronti dell'America per cercare di far parte di questa fantastica board. Ok? Stiamo parlando della Palestina, non capisco il parallelo con, anche perché mi sembra che l'Italia sta sostenendo il popolo ucraino, ha preso una posizione contro quello,
certo, dall'inizio, no? Correttamente.
Ok, questa stessa postura non è stata presa nei confronti di un popolo, io sto parlando del popolo, non sto parlando di Hamas, sto parlando del popolo, io non so se voi conoscete qualcuno in Palestina, ma evidentemente no, sto parlando del popolo palestinese che è bombardato. I crimini di guerra sono reali, sono stati bombardati gli ospedali, c'è il diritto internazionale, non viene calpestato continuamente, e questo per il lavoro che faccio, io sono un'educatrice,
sì.
Per il lavoro che faccio io vuol dire calpestare lo Stato di diritto su ogni cosa.
Vabbè, insomma, questa è la posizione. Prendiamo atto che non ci siano speranze nei confronti di questo piano di pace, ma non ci sia neanche un'alternativa. Perché poi, voglio dire, credo che l'obiettivo di arrivare alla cessazione dei conflitti sia di tutti, ma se non si propone un'alternativa, è meglio aggrapparsi a questo piano.
Siccome
per vedere
il popolo
come
palestinese che sta tanto a cuore, giustamente, siccome il popolo palestinese che sta giustamente tanto a cuore è nelle mani di terroristi come Hamas, la speranza di costruire una pace e di avere un riferimento di organizzativo e di autorità transitorio, esplicitamente transitorio, che non sia nelle mani di Hamas. Che questo sia un fatto vergognoso.
Nella definizione di Tony Blair, che già nel 2015...
Ma lei non sta simpatico, Tony Blair, ce ne faremo una ragione, ma non credo... Però è molto ben accetto al mondo arabo, che garantisce e ci mette i soldi. E questa è vita, significa creare benessere per i palestinesi.
Sapete,
lei subordina il benessere dei palestinesi al fatto che non ci sia qualcuno che le sta un po' sul gozzo? Beh, è legittimo, ma non è molto filo palestinese, diciamo
così. Nel 2015, quando era intervenuto comunque già in quei territori, i palestinesi lo hanno, diciamo, contestato, perché di fatto non andava a cercare di proteggere il popolo palestinese, ma a occuparsi degli affari di Israele. Quindi è stato già fallito.
Però questi 20 punti, però questi 20 punti sono chiari in realtà, cioè non è che si dà a Tony Blair la gestione della situazione, sono 20 punti che sono chiari. Fammi salutare Francesca, se no non riusciamo a mandare in onda altri ascoltatori.
Cioè, bisogna ricordare a Francesca e a tutti gli amici anche che scrivono questa cosa. Ci siamo dimenticati che dietro a questa grande operazione, che speriamo vada in porto, perché insomma siamo tutti ovviamente favorevoli alla pace, no? Nessuno di noi o molti di noi sono per la pace. Bene, dietro questo piano c'è soprattutto il Qatar.
Certo.
Guardate che il Qatar possiede l'80% delle la famosa Milano nuova, no? Piazza Gaio Lenti,
City Life.
City Life, eccetera, è del Qatar. Quando la mia squadra, l'Inter, dice oddio, adesso parla di calcio. No, quando l'Inter scende in campo, ha uno sponsor che è di un, non mi ricordo di cosa fa, insomma mi pare sia una cosa di scommesse, eccetera, ma quando fa il riscaldamento e quando vedete i giocatori in panchina c'è scritto Qatar, perché il Qatar possiede gran parte delle squadre importantissime come Paris Saint Germain ad esempio. Quindi il Qatar ha tutto l'interesse a fare gli affari.
Ma certo.
Allora andiamo Donatella. Donatella.
Ti possono stare simpatici, antipatici, catarioti, ma è così.
Donatella, bisogna aggiungere un'altra ora se andiamo avanti così.
No, infatti placatevi perché abbiamo 1:50.
Ci
Donatella.
Siete, se arriviamo fino a mezzogiorno.
Sì, cara, bentornati. Bentornati ciao. A tutti.
Grazie.
Ciao cara, ciao Barbara. Ciao. È un piacere sentirvi, un piacere. Saluto il dottor Giacalone, il dottor Pamparana, saluto Santorelli, Barbara Sala, una abbraccio a tutti, grazie, grazie che siete tornati, evviva!
Vai, vai, Donatella,
favorevolissima a questo piano di pace, e per quanto si possa criticare, che tutti critichiamo, diciamo così, tra virgolette, il presidente Trump, per carità, gli Stati Uniti e tutto quello che è, comunque ben venga, spero vivamente che riescano a trovare, che il presidente Trump riesce veramente, che tutti riusciamo a livello politico, però non come quello che ho sentito da questa persona poc'anzi, ed è una educatrice, rimango sbalordita, spero che non inculchi nel cervello, perché sì, è vero, perdonatemi, si può anche avere un'opinione, quello che sia, però ragazzi miei, stiamo parlando di terroristi, Hamas, stiamo parlando di una popolazione, ho capito quello che è, però ragazzi non ci si può mascherare dietro a degli ideali quando c'è della gente che sta morendo. Quindi se noi
vabbè,
teniamo
però
a
dal
cuore,
suo punto di vista ovviamente ha espresso il suo parere e questo
però,
ci mancherebbe, meglio di come fanno in maniera vuota molti altri, diciamo,
però
che sono
mi sembra
in piazza,
di una cosa insomma esagerata, cioè nel senso che se tu veramente hai a cuore una popolazione che sta soffrendo in quella maniera, ben venga. Poi io sono sinceramente anche favorevole, perché sono anni, e poi ragazzi miei, giustamente come ha detto il dottor Pamparana, ringrazio anche il dottor Giacalone, che ringrazio, che ci apre la mente, che
ringrazio
ci
tutti, ma cos'è che vuoi dire? Scusami, cosa vuoi dire? Perché siamo quasi in chiusura, perché è bella la puntata, ma è finita.
Dire che sono favorevole, voglio dire che sono favorevole, e poi volevo esprimere anche una
al volo, al volo.
Per le forze dell'ordine, e sono veramente, perché hanno subito veramente delle cose atroci. Comunque io sono, ecco, per loro anche, che sono veramente sempre bersaglio di tutte queste cose ignobili che gli vengono fatti, e non è neanche giusto.
Fatto bene
e
a ricordare, sono ieri disordini a Roma e
anche,
già accaduto a Milano qualche settimana fa, il lavoro delle forze dell'ordine in quelle situazioni è complicato.
Sì,
è fatto bene a ricordare.
Sono...
Sì.
Hai fatto bene, Donatella, ci dobbiamo salutare, ce ne sono tantissimi,
sì,
tra i feriti.
Beh,
ok, e fin qui, e ringrazi tutti, e questo diciamo un po' che farci.
E noi ringraziamo te, Donatella.
Grazie.
Vedi che la cosa è reciproca?
Come vedi che è reciproco.
Un abbraccio, gran finale, e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Pensate che questa canzone del 1985 in origine fu composta per i Frankie Goes to Hollywood, ma poi alla fine dissero no, diamola a lei. Grace Jones, questa è Slave to the Rhythm.
I'm just playing around, baby. Work all day, and who knows? Wheels must turn to keep the flow. Build on up, don't break the chains. Sparks will fly when the whistle blows. Never stop. The rhythm.
Davvero storia della musica. 1985, Grace Jones, Slave to the Rhythm, il Millennium Meet, il primo Millennium Meet dell'indignato speciale della prima puntata di quest'anno, che direi è andata bene, però basta guerra.
Non mettiamo un'ora in più.
No, non mettiamo un'ora in più, e la prossima settimana non parlate di guerra, sennò io non vengo.
Allora restiamo d'accordo, ok? Che ci ritroviamo tra una settimana, sempre dalle 9 alle 11 per l'indignato speciale. Grazie a Roma.
Potrebbe non esserci Barbara Sala.
Potrebbe non esserci.
Ma facciamo che non c'è più la guerra, perché il piano di Trump lo accettano tutti, e noi parliamo di, non lo so, gel per le unghie.
Confermato che non ci sarà.
Piantala.
Grazie Andrea Pamparana, Roma.
Ciao a tutti, grazie soprattutto per i tanti messaggi,
sì,
contrastanti, ma molto
è
belli.
È vero, oggi tantissimo.
Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
In regia Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, in redazione Nicolò Pompei. Grazie a tutti, buona domenica.
Ciao.